siamo sorvegliati. Il governo dispone di un sistema segreto, una macchina, che ci spia ogni ora di ogni singolo giorno. Lo so perché l'ho costruita io. Ho ideato la macchina per prevenire atti di terrorismo, ma vede ogni cosa.
Questo era il trailer di una serie davvero mitica di una decina di anni fa. Si intitolava Person of Interest e se la trovate ancora su qualche piattaforma vi consiglio di guardarla. È una di quelle serie che anticipano in modo geniale le trasformazioni che la tecnologia è in grado di portare nella società. Racconta di un sistema di intelligenza artificiale molto avanzato, che osserva in maniera illegale i dati raccolti in tutto il mondo dalle telecamere di sorveglianza e le analizza per prevedere crimini e atti terroristici. Mi chiedo se già oggi esista realmente un sistema di controllo simile a questo.
Io una risposta ce l'avrei. Te la racconto in questa puntata. La intitoliamo Te lo si legge in faccia. Riconoscimento facciale e pregiudizi.
Più chiaro di così.
Questo è Casual Future, il domani a portata di mano. Le informazioni di base per muoverci a nostro agio nell'innovazione tecnologica tra 5, 15 o 50 anni a partire da adesso. Un podcast prodotto da Piano P con il sostegno di Uptown, il primo distretto del benessere in Italia, dove Milano cresce.
Io sono Marina D'Incerti, giornalista, e sono qui per fare domande.
Io sono Cristina Pozzi, Future Maker. Ho cofondato Impact School, un'organizzazione per la diffusione delle conoscenze sul futuro. Sono divulgatrice ed esperta di tecnologie emergenti. Ho scritto un libro, Benvenuti nel 2050, e sono una Young Global Leader del World Economic Forum 2019. Insieme a Marina cercherò le risposte giuste alle domande su quello che potrà accadere domani.
Come al solito, Cristina, partiamo dalle definizioni. Che cos'è il riconoscimento facciale?
È una tecnica di intelligenza artificiale che permette di identificare o verificare l'identità di una persona a partire da una sua immagine.
È quella che viene usata negli aeroporti per passare i controlli di sicurezza, no? Oppure quando vogliamo sbloccare lo smartphone.
Esatto, proprio quella. Già adesso permette di velocizzare molte operazioni che richiedono di verificare che tu sia proprio tu. E lo farà ancora di più in un futuro molto vicino. Pensa all'home banking o ai sistemi di pagamento online, allo shopping, alle cure di bellezza personalizzate. Ma soprattutto pensa ai sistemi di vigilanza e di indagine della polizia, alla sorveglianza pubblica nelle strade e nelle piazze.
È una tecnologia in pieno sviluppo, insomma, che solleva però molte perplessità e forti resistenze. Del resto, il riconoscimento facciale pretende di gestire un'informazione che più strettamente personale non si può. La nostra faccia. Allora, Cristina, è vero che al di là delle serie televisive già oggi esiste un sistema di sorveglianza che ci guarda e ci controlla tutti?
Forse sì. Hai mai sentito parlare di Clearview AI?
No. Di che si tratta?
È un'azienda fondata da un ingegnere autodidatta, un australiano di origini vietnamite, che ha raccolto da Facebook, YouTube e altri siti web oltre 3 miliardi di immagini di volti. Magari anche del tuo.
How does Clearview work?
Well, quite simply, Clearview is basically a...
E come si chiama questo tipo?
Si chiama Juan Ton Dat. E in un'intervista ha detto di aver già concesso il suo sistema in licenza a oltre 600 corpi di forze dell'ordine in tutto il mondo per identificare i colpevoli dei reati. Tra i suoi clienti però ci sono anche scuole, banche e perfino il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
E come funziona il sistema?
Alla polizia basta caricare sulla piattaforma di Clearview AI la foto di qualcuno che non riesce a identificare con le foto segnaletiche tradizionali. Il sistema è in grado non solo di rintracciare il nome di quella persona, ma di fornire anche altre immagini personali e perfino i contatti dei suoi conoscenti.
Il riconoscimento facciale, in realtà, è usato dalle forze dell'ordine negli Stati Uniti già da 20 anni. Anche in Italia la polizia utilizza dal 2018 un sistema che si chiama SARI, Sistema Automatico di Riconoscimento Immagini. È un software che permette di trovare uno o più volti simili a quello di un ricercato in mezzo a un database di circa 10 milioni di immagini, lasciando comunque operatori specializzati della polizia scientifica il compito di verificarne la corrispondenza.
Sì, ma 3 miliardi di foto disponibili sono un'enormità. E appunto danno l'idea che un sistema di sorveglianza che ci guarda esiste come e ci controlla tutti. Negli ultimi mesi, però, l'azienda di Tom Tutt è finita sotto indagine in Inghilterra, in Canada e in Australia. E anche l'Unione Europea ha detto che questo software non è in linea con le nostre leggi sulla privacy.
Quindi non deve essere proprio tutto in regola, anche se sistemi di sorveglianza meno invasivi di questo sono ormai abbastanza diffusi nel mondo e non fanno più scandalo, perché molta gente è convinta che chi non ha nulla da nascondere non ha nulla da temere, non è così?
Eh sì, purtroppo questo è un modo di pensare molto comune. In realtà, qualcosa da temere lo abbiamo tutti.
Ecco, adesso ci fai venire l'ansia. Perché? Che cosa dobbiamo temere?
Il riconoscimento facciale presuppone che l'intelligenza artificiale legga e interpreti i dati biometrici che rendono unico un viso umano. Già di per sé questa è un'intrusione enorme nella sfera privata di un individuo, anche se bisogna dire che il timore di essere guardati a livello pubblico è sentito soprattutto nella cultura europea. In Cina, per esempio, queste tecnologie di sorveglianza sono molto avanzate e accettate più facilmente dai cittadini. Basti dire che entro la fine di quest'anno la Cina avrà 400 milioni di videocamere in tutto il territorio.
Sì, ma stiamo parlando comunque di un governo non esattamente democratico. Al di là di questo, una violazione, una lettura sbagliata, arbitraria di queste informazioni così personali possono avere una conseguenza pesante nella vita di una persona.
Proprio per questo in tanti stanno chiedendo cautela nell'utilizzo di sistemi di questo tipo e regole chiare. Di recente, sotto la pressione dell'opinione pubblica e dopo che diversi governi le hanno messe in discussione, Amazon e Microsoft hanno deciso di non rendere disponibili le proprie tecnologie alle istituzioni pubbliche, almeno fino a quando gli Stati Uniti non avranno approvato una legge che ne disciplini l'utilizzo. Anche in Europa si sta lavorando per approvare in tempi brevi una regolamentazione accurata.
Ma quindi è possibile che il riconoscimento facciale legga in modo arbitrario i miei connotati? In genere siamo portati a credere che l'azione di una macchina sia neutra. L'algoritmo che governa l'intelligenza artificiale dovrebbe vedermi in modo obiettivo, non giudicarmi, no?
Magari. Gli algoritmi invece sono pieni di pregiudizi. Perché dietro ogni algoritmo ci sono degli esseri umani che lo programmano, che producono i dati per renderlo operativo e che poi lo applicano e lo regolano in base alle necessità. Più questo algoritmo è efficiente, più tende ad amplificare i suoi effetti e quindi anche i pregiudizi che ha acquisito.
Tanto per capire di che genere di pregiudizi stiamo parlando, faccio qualche esempio pratico. Un'associazione per la difesa delle libertà civili negli Stati Uniti ha fatto un esperimento, sottoponendo i 535 parlamentari americani al riconoscimento facciale di Amazon. In 28 casi è stata trovata una corrispondenza tra i volti dei membri del Congresso e quello di criminali contenuti in un archivio pubblico, facendo ovviamente un errore clamoroso. L'esperimento serviva a dimostrare che se la tecnologia scambia una persona per un'altra, è possibile che un innocente passi per criminale. E tra l'altro si è visto che questo errore penalizza soprattutto gli afroamericani.
Eh sì, questo perché le banche dati da cui vengono prese le immagini per allenare, diciamo così, gli algoritmi, contengono foto soprattutto di alcune etnie, lasciando indietro nel processo gli afroamericani e altre minoranze.
I pregiudizi dell'intelligenza artificiale, però, possono far danni anche in altri campi. C'è un altro caso che riguarda sempre Amazon, quello del software di assunzione del personale che per una serie di distorsioni, chiamiamole così, privilegiava gli uomini rispetto alle donne. Ci sono voluti anni per rendersi conto che l'algoritmo aveva un pregiudizio sessista e ci sono voluti moltissimi tentativi per riuscire a correggerlo. Ma in che modo i nostri pregiudizi passano alle macchine?
Dicevo prima che gli algoritmi si allenano con i dati. In un certo senso il processo funziona proprio come un allenamento, in particolare nelle tecnologie di intelligenza artificiale che prendono il nome di machine learning e deep learning. Si prendono milioni di immagini e le si mostra una ad una all'algoritmo. Pian piano l'algoritmo impara a leggere i dati biometrici e a riconoscere i singoli individui. Accade anche nei nostri smartphone o sui social network, quando veniamo taggati in automatico e le nostre foto sono categorizzate in base alla persona ritratta.
Ho capito, ma com'è possibile che l'allenamento di un algoritmo venga fatto male?
Innanzitutto perché le immagini per compiere questo addestramento possono essere scelte male e catalogate anche peggio, creando così delle distorsioni. Per esempio, se la persona che cataloga le foto inserisce solo volti di afroamericani per identificare la categoria criminale, è inevitabile che l'algoritmo assimili il pregiudizio razzista.
Allo stesso modo, quindi, se alla caratteristica affidabile o autorevole si associano solo volti di uomini, la macchina assimilerà il pregiudizio di genere.
Esattamente. Ma c'è anche un altro problema. Agli algoritmi manca quello che noi chiamiamo buonsenso. Di fronte a una possibile discriminazione, un essere umano può intervenire e correggere l'errore. Una macchina no, perché è molto rigida. E questa mancanza di buonsenso è un problema ogni qualvolta un algoritmo prenda, per così dire, una decisione che potrebbe danneggiare, ad esempio, una minoranza sottorappresentata nel suo database di immagini. Qui il problema nasce quindi sia dal modo in cui utilizziamo l'algoritmo, sia dal modo in cui vengono creati i database.
Quindi vuoi dirmi che il difetto è a monte, nel modo in cui vengono raccolte le immagini e creati i database che poi sono utilizzati per allenare gli algoritmi?
Proprio così. Può capitare che nei data center dove si fanno queste operazioni si lavori in modo frettoloso e inaccurato. Ma c'è anche un altro ostacolo che riguarda gli esseri umani in generale, quindi non solo il singolo operatore. Spesso noi stessi non ci rendiamo conto dei nostri pregiudizi, i cosiddetti bias cognitivi. I bias cognitivi sono delle scorciatoie mentali che ci permettono di pensare e decidere più in fretta usando l'intuizione. E sono quindi essenziali per la nostra sopravvivenza perché consentono al cervello di utilizzare meno risorse e agire più rapidamente.
Con qualche effetto collaterale, però.
Più di qualcuno, perché spesso i bias cognitivi ci inducono in errore senza che ce ne accorgiamo, creando abitudini di pensiero che, una volta acquisite, non vengono più messe in discussione. Nei sistemi di intelligenza artificiale il paradosso è che il peggioramento dei bias è dovuto ai continui miglioramenti degli algoritmi. Più la base dei dati su cui le macchine vengono allenate diventa grande, più l'errore si automatizza e si ripete regolarmente. E correggerlo non è affatto semplice.
A questo punto però mi piacerebbe saperne di più su come funzionano i data center e il machine learning, questo allenamento delle macchine di cui abbiamo appena parlato.
Possiamo farcelo raccontare da Emanuela Girardi. Emanuela è nel gruppo di esperti di intelligenza artificiale del Ministero dello Sviluppo Economico e ha fondato un'associazione che si chiama PopAI e si occupa di spiegare che cos'è e quali impatti può avere l'intelligenza artificiale. Salve Emanuela, qui stiamo parlando di riconoscimento facciale e dei pregiudizi dell'intelligenza artificiale. Ci può spiegare come funzionano i data center?
Certo, allora, i data center innanzitutto sono una sorta di luogo fisico e l'aspetto materiale di quella che è un po' l'economia digitale. L'economia digitale che è basata chiaramente su tutto l'aspetto legato all'intelligenza artificiale. Infatti noi sappiamo che il machine learning, che è il cosiddetto apprendimento automatico, che è una parte dell'informatica che studia proprio come le macchine possono imparare dall'esperienza, cioè dall'analisi dei dati, che migliorano la propria esperienza in modo adattivo, cioè man mano che gli esempi da cui apprendere aumentano. Quindi più dati analizzano e più imparano in modo preciso, in modo veloce. Ma questi dati devono essere raccolti in formato digitale e devono essere poi annotati, cioè preparati per essere utilizzati per l'addestramento di questi algoritmi. Quindi devono essere conservati e gestiti in qualche spazio. Allora, noi normalmente pensiamo che questi spazi siano degli spazi virtuali, cioè i cosiddetti cloud, ma questi spazi virtuali fanno sempre riferimento a uno spazio fisico, cioè ai data center, che sono quindi una sorta di magazzino per i dati. I data center garantiscono da una parte la conservazione, diciamo, dal punto di vista della sicurezza dei dati e dall'altra l'accesso che ne ha diritto. Fisicamente immaginatevi una sorta di grande magazzino con degli scaffali cosiddetti rack, dove dentro ci sono i server, ci sono tutti i collegamenti, i cavi, che quindi permettono a questi dati di essere poi direttamente accessibili ogni volta che noi abbiamo bisogno, o con un utilizzo personale oppure per quanto riguarda le aziende che hanno bisogno di questi dati.
C'è un modo per sconfiggere i bias cognitivi negli algoritmi?
si eliminano facendo grandissima attenzione alla diversità e all'inclusione per evitare che gli algoritmi possano discriminare, per esempio, sulla base dell'etnia o del genere. E questo è un po' anche l'approccio europeo che si è seguito a livello europeo. Cioè la comunità europea dell'intelligenza artificiale e quindi la Commissione europea ha seguito questo approccio di sviluppare dei sistemi di intelligenza artificiale cosiddetti trustworthy, cioè affidabili, nel senso che per far sì che le persone poi accettino le scelte che sono prese dai sistemi di intelligenza artificiale devono potersi fidare di questi sistemi, e la Commissione europea ha identificato delle linee guida etiche che devono essere seguite nello sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale, che devono essere quindi fair, corretti, che non devono discriminare le persone, che non devono nuocere alle persone, che devono essere precisi, trasparenti, robusti da un punto di vista tecnico, garantire la privacy, bisogna poi accertare la sicurezza del modello, e sono tutta una serie di criteri o comunque di principi etici che, se seguiti, ci portano a sviluppare dei sistemi di intelligenza artificiale affidabili e al servizio dell'uomo.
Finora con Marina si è parlato dei rischi del riconoscimento facciale pubblico, ma questa è anche una tecnologia rivoluzionaria. Quali sono gli sviluppi più interessanti per il futuro?
Gli utilizzi sono già moltissimi, possono essere quelli più conosciuti nel campo della sorveglianza e della sicurezza, ma ci sono già anche tanti utilizzi disponibili proprio per le persone. Per esempio è quello che viene fatto in alcuni negozi per identificare la persona e analizzarne poi il comportamento di acquisto, seguirla all'interno del punto vendita, quindi andare a fare poi o delle attività di marketing personalizzato o delle promozioni, o semplicemente poi analizzare i dati e magari rivenderli a te. Un altro utilizzo interessante, per esempio, che mi sembra che stiano già utilizzando in India, è ai bancomat, e si viene riconosciuti utilizzando le tecnologie di riconoscimento facciale, e questo per prevenire eventuali frodi o eventuali pagamenti. E queste stesse tecnologie in realtà con alcuni tipi di telefoni possono essere già utilizzate anche da noi per dare la conferma di pagamento. Io personalmente sono sempre un po' spaventata dall'utilizzo dei miei dati biometrici per accedere a qualche servizio, perché mi chiedo sempre: ma se mi rubano la password o entrano nella mia email e mi rubano i dati, magari mi hanno creato un danno, ma io posso comunque cambiare la password, resettare tutto e a quel punto il mio sistema è sicuro. Ma se mi rubano i dati biometrici, cioè come faccio? Posso mica cambiarmi la faccia? E quindi bisogna focalizzarsi chiaramente sulla sicurezza dell'utilizzo di questi tipi di tecnologie e quindi far sì che siano applicate in modo chiaramente positivo, cioè per realizzare poi il bene delle persone, come tutte le tecnologie di intelligenza artificiale, e seguendo quelle che sono un po' le linee guida etiche per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale sicuri e affidabili.
Grazie a quello che ci ha detto Emanuela Girardi, mi sembra chiaro che il riconoscimento facciale sia un game changer, come si dice in gergo, cioè una di quelle tecnologie che cambieranno il mondo. E non solo per le applicazioni concrete, ma anche perché ci costringerà a riflessioni etiche profonde sulle relazioni sociali.
Prima però c'è un'altra cosa da capire ed è un po' più terra a terra. Non mi hai ancora detto se può essere rischioso anche il riconoscimento facciale che usiamo per sbloccare lo smartphone.
Teoricamente no. Prima di accettare di usarlo, dobbiamo dare un consenso e quindi possiamo anche decidere di non farlo. Ma anche quando avremo detto sì, i nostri dati biometrici resteranno lì, nel nostro smartphone. Non vengono condivisi su server o database esterni.
In questo episodio, quindi, cosa abbiamo imparato?
Che noi umani siamo imperfetti e il nostro cervello ci inganna in tanti modi. I bias cognitivi, le scorciatoie mentali, sono frutto della nostra evoluzione e sono fondamentali per la nostra sopravvivenza. Ma se li conosciamo, possiamo combatterli quando diventano dannosi. E magari proprio l'intelligenza artificiale potrà aiutarci a farlo.
Mi pare di capire che filosofi e psicologi saranno ancora piuttosto utili in futuro.
Utilissimi, altro che, quanto i programmatori, i neuroscienziati e gli ingegneri aerospaziali. Tra le professioni del futuro ci sarà spazio per i filosofi per affrontare le sfide etiche dell'intelligenza artificiale, ma anche della robotica, delle biotecnologie e della genomica. E anche gli psicologi dovranno aiutarci a gestire la realtà virtuale e la nostra vita sempre più on-life.
Vita on-life, non basta più online. Ho l'impressione che dovremmo approfondire questo concetto perché è davvero tanto filosofico.
D'accordo. Se ti va, gli dedichiamo la prossima puntata e la intitoliamo Identità digitali, cosa farne e perché non potremo farne a meno. Ne parleremo proprio con quel genere di filosofo di cui avremo sempre più bisogno in futuro, Luciano Floridi.
Ah, uno di quei personaggi davvero imperdibili. Allora seguiteci.
Avete ascoltato Casual Future, il domani a portata di mano. Le informazioni di base per muoverci a nostro agio nell'innovazione tecnologica tra 5, 15 o 50 anni a partire da adesso. Un podcast prodotto da Piano P con il sostegno di Uptown, dove un nuovo stile di vita è già realtà. uptown-milano.it
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.